ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Le voci della sera di Natalia Ginzburg. Terza puntata.
I figli del Balotta sono 5. La maggiore è la Gemmina. Ormai ha più di 40 anni. Non si è sposata e sta alla casetta. Tornata dalla Svizzera, disse: «La casetta non me la leva nessuno». Volevano venirci ad abitare i suoi fratelli, dopo che furono tutti ritornati al paese. Ma lei badava a ripetere: «La casetta era di mamma e papà e non me la leva nessuno». Inutile farle osservare che mamma e papà erano mamma e papà anche per gli altri fratelli e non solo per lei. La Gemmina rimase alla casetta, da sola, con una donna di servizio, una vecchia balia che ha tirato su tutti i loro fratelli, uno dopo l'altro. Anche quella donna la volevano il Vincenzino e il Mario per balia, che loro avevano bambini. Ma la Gemmina disse: «La balia non me la leva nessuno. La balia sta con me e guai a chi me la tocca». La Gemmina è alta, magra, con i capelli ossigenati e tagliati corti, con una faccia lunga e stretta, tutta mento, la carnagione macchiata e segnata da un vecchio sfogo che le ha lasciato come delle lividure. Porta, d'inverno, un paltò casentino, un berretto di pelo spinoso e dei calzoni da sci. Ha sempre da fare e corre avanti e indietro, nella sua Topolino, da Castello a Cignano e da Cignano a Castello. A Castello ha messo su un ospedale e a Cignano un negozio di artigianato. Si vedono in vetrina delle pantofole fatte a maglia, dei vasi di legno intagliato e dei quadri di soggetto alpino. Passando, compera le mele per l'ospedale a Soprano, dove costano poco. Le piace moltissimo organizzare dei tè benefici. Mette in moto 8 o 10 ragazze e ne manda una dalla Magna Maria a farsi dare delle noci, che loro ne hanno tante alle pietre, per metterle a spicchi sui panini al formaggio. E un'altra la manda dal fornaio, a Cignano, a farsi dare dei rottami di biscotti che si possono macinare nel macinacaffè e impastare con un po' di polvere di cacao. E ne escono fuori dei pasticcetti, niente buoni ma pure mangiabili. È avara e di suo non tira fuori niente, né soldi né altro. Ma riesce a farsi dare da tutti per il suo ospedale e per gli altri suoi traffici soldi e roba. Tutt'al più va a pescare, per le lotterie e i cotillons, certi oggettini che ha in casa e di cui non sa cosa farsi, certe uova di Pasqua di cartone foderate di seta, certi cavaturaccioli a forma di cuore, certi puntaspilli. Quando ha messo su l'ospedale, stava là, dal mattino, a sorvegliare i lavori, col suo paltò casentino, col naso acceso dal freddo, quelle macchie sul viso che nel freddo diventano ancora più livide, gli scarponi da montagna ai piedi, la sigaretta nel bocchino di onice. Le piacciono i ricevimenti e le feste. Allora si veste molto elegante, con la pelliccia di castorino, i gioielli, certi abiti da sera che si fa fare in città da una grande sarta. Le piace, a quelle feste, incontrare delle contesse, perché è snob. Corre sempre avanti e indietro, dalla mattina alla sera. Si ferma a chiacchierare con tutti, perché conosce tutti nella zona. A ognuno dice, chiudendo gli occhi e sbuffando: «Sono sfinita». Torna a casa la sera e si butta sul divano con un guanciale sotto le gambe per favorire la circolazione del sangue. Dice: «Sono sfinita». E se ne sta là ad occhi chiusi, cercando di rilassarsi, di non pensare a niente, perché ha letto su una rivista che rilassarsi riposa la pelle. «Balia, la borsa calda e il registro». Viene avanti la balia, grossa, curva, coi piedi dolci, col grembiale bianco stirato all'amido, la faccia sempre imbronciata, rugosa e bruna che sembra di cuoio. La Gemmina si mette a sfogliare il registro. Là ci sono i conti dei suoi traffici, complicate operazioni di dare e avere. Il vecchio Balotta la trovava niente sciocca e diceva che era tagliata per il commercio. Solo diceva: peccato che non ha nessuna femminilità. E poi ha una bruttissima carnagione. Peccato che non ha preso da sua madre, che era da giovane fresca come una rosa. La Gemmina è stata innamorata del Nebbia. Faceva pena, perché era diventata per l'amore ancora più brutta e più magra. Per piacergli si tingeva guance e labbra di un rosso scarlatto. Si tingeva male, senza arte, perché ha imparato a truccarsi molto più tardi in Svizzera, dove ha un'amica che lavora in una casa di bellezza. E usava una cipria troppo scura, quasi marrone, per nascondere le macchie della sua pelle. Lo aspettava all'uscita della fabbrica ogni sera e tutti sapevano che aspettava il Nebbia. Solo il Nebbia non l'aveva capito, perché era ingenuo, stupido nelle cose dell'amore e distratto. Il Nebbia veniva fuori con le sue orecchie a sventola, sempre rosse, gli occhiali cerchiati di tartaruga, la sua grande bocca seria. «Cosa fa lei qui?» le diceva. «Suo padre se n'è andato da un pezzo». Lei diceva: «Mi dà un passaggio?» Lui la faceva salire sulla canna della bicicletta e la riportava a casa. La lasciava poco lontano dalla casetta, ai piedi della salita, e si rimetteva in sella. Lei diceva: «Ci si va? Domenica? In montagna?» «Sicuro!» Andavano, a volte soli, a volte coi fratelli di lei, o col Purillo, o con altri impiegati della fabbrica. Lei aveva fatto scuola di roccia un'estate sulle Dolomiti. Era fiera di essere brava, di non avere mai paura, di non restare mai indietro, di non soffrire il mal di montagna. «Ha un fiato da cavallo!» le diceva il Nebbia. Andavano, a volte, da soli. E una volta li sorprese la tormenta, in alta montagna, e dovettero mettersi al riparo d'una roccia e passare la notte lì. Si infilarono tutti i maglioni che avevano. Lui aveva nel sacco un telo impermeabile e se lo avvolsero attorno alle gambe. Bevero un poco di cognac e il Nebbia s'addormentò di un sonno profondo. Invece lei non riuscì a chiudere occhio. Sentiva i tuoni, il vento che fischiava sul ghiacciaio e ogni tanto un franare di sassi. E guardava il Nebbia addormentato, col suo lungo viso, la grande bocca chiusa così seria, screpolata dal freddo e tutta unta di vaselina. Quando fu mattina c'era il sole e lui si diede a raccogliere attorno le provviste avanzate, le gavette, i ramponi. Disse: «Giù di corsa, che i suoi staranno in pensiero!» Lei si sentiva tutta rotta, gelata e aveva voglia di piangere, ma non disse niente e calzò i guantoni di lana, soffiandoci dentro per scaldarli. Lui le legò la corda alla vita. Si legò a sua volta, infilò il sacco e cominciarono a scendere. Finite le rocce, si buttarono giù per i prati di corsa, coi sacchi che ballavano sulla schiena. Incontrarono la squadra di soccorso, mandata dal Balotta per loro. C'era anche il Vincenzino, il Mario, il Purillo. Alla casetta la signora Cecilia era in lacrime, credendoli morti. La Gemmina si tuffò in una vasca d'acqua calda. Sentiva sua madre nella stanza accanto che diceva: «Non la lascio più andare la Gemmina da sola col Nebbia. La porta troppo nei pericoli. E poi in paese parlano, sempre soli, in gita lei e il Nebbia». E il vecchio Balotta disse: «Ora si usa così e non c'è niente di strano. Ora vanno soli. In viaggio, in montagna, dappertutto, una ragazza e un uomo. È la moda del tempo, non si può mica andare contro il tempo». E disse:
Tutti e due hanno la passione della montagna. Vedrai che la sposa. Se la sposa, io ne ho molto piacere.
Ma la Gemmina, in accappatoio su uno sgabello del bagno, piangeva, perché avevano passato la notte vicini, lei e il Nebbia, su un palmo di roccia, e lui non le aveva dato nemmeno un bacio. I suoi la videro venire a tavola con gli occhi gonfi di pianto e credettero avesse, per lo spavento e per la stanchezza, un tracollo nervoso. Il Nebbia veniva, a volte, a cena da loro. Discuteva di cose della fabbrica col vecchio Balotta e gli dava sempre torto, perché non aveva il Nebbia soggezione di nessuno al mondo. Il Balotta poi andava a letto, essendo abituato a coricarsi presto, e il Nebbia restava là con la Gemmina e la signora Cecilia, che lavoravano a maglia. Ma anche lui a poco s'addormentava, col suo lungo viso rosso sulla spalliera della poltrona, la grande bocca che faceva a volte nel sonno un vago sorriso. Era famoso il Nebbia per addormentarsi dopo cena. «Scusate se ho un po' dormito», diceva, ravvivandosi i capelli ricciuti e prendendo il cappello e l'impermeabile. La Gemmina lo accompagnava al cancello e lui saliva sulla sua bicicletta e filava via verso l'albergo della Concordia, dove stava a pensione. Una sera che erano rimasti soli, la Gemmina e il Nebbia, perché il Balotta era già andato a coricarsi e la signora Cecilia con la Raffaella pernottava in città, la Gemmina posò il lavoro a maglia, si scacciò i capelli dalla fronte e disse: «Io, Nebbia, credo di essermi innamorata di lei». Poi si chiuse il viso tra le mani e si mise a piangere. Il Nebbia rimase attonito, con le orecchie di fuoco, e inghiottiva con la sua grande bocca ondulata, sempre un po' screpolata dal freddo. Disse: «Mi dispiace». Poi vi fu un lungo silenzio e la Gemmina sempre piangeva. E lui tirò fuori il suo fazzoletto, grande, sgualcito, un po' sporco, e le asciugò il viso. Disse, con una voce piccola piccola, rauca: «Ho molta amicizia per lei, ma non sento di volerle bene». Rimasero ancora un po' là seduti, senza dirsi altro. La Gemmina si mordeva l'unghia del pollice e ogni tanto dava ancora un singhiozzo. Ma d'improvviso arrivò il Balotta in pigiama, che voleva il giornale. E il Nebbia, svelto, si ricacciò in tasca il fazzoletto e la Gemmina riprese i ferri da calza. Poi il Nebbia si infilò l'impermeabile, si calcò in testa il suo cappello peloso, tutto pestato, e andò via. Si fidanzò, poco tempo dopo, con la figlia del farmacista di Castello, una ragazza chiamata la Pupazzina. Aveva solo 19 anni ed era piccolina, paffuta, con una testa tutta boccoli. Andava sempre vestita con certe camicettine sbuffanti, stretta la vita in un cinturone alto di vernice nera, e vacillava sugli altissimi tacchi. Volle subito l'automobile, desiderando fare la signora, e un alloggetto con mobili 900, con le piante grasse sui davanzali. Non sopportava la montagna, né d'inverno né d'estate, e pativa tanto il freddo. Non era buona di andare in bicicletta. Le piacevano i balli e si sposò col Nebbia, che non sapeva ballare. Il vecchio Balotta sempre serbò rancore al Nebbia, perché s'era sposato con quell'oca e non aveva voluto nessuna delle sue due figlie, né la Gemmina né la Raffaella. La Gemmina decise di andarsene in Svizzera. Aveva in Svizzera un'amica e trovò lavoro in un'agenzia di turismo. Tornò soltanto dopo la guerra. La Pupazzina, con i due figli che aveva avuto dal Nebbia, se n'era andata ad abitare a Saluzzo. La Gemmina mai volle andare a vedere, nel pendio dietro le pietre, il punto dove hanno ammazzato il Nebbia. A volte, mentre guida la sua Topolino, la Gemmina canta una canzone. È una canzone che dice: «Linda, o Linda, amato mio ben, Tizetz landrinta mi fora cel seren. Tizetz landrinta catmagni le bistecche, mi sun si fora cabbatu le bruchette. Linda o linda, amato mio ben, tizetz landrinta mi fora cel seren. Questa canzone la cantavano in coro, lei e il Nebbia, il Vincenzino e il Purillo sull'autobus tornando dalla montagna. Il Nebbia cantava stonato. A lei sembra ancora di sentirlo. Quando dice quella canzone, ritrova tutta la sua giovinezza, le allegre sere che tornavano tutti insieme dalla montagna, la stanchezza, l'odore della lana e del cuoio, la neve sciolta sotto gli scarponi, le spalle indolenzite dalle cinghie del sacco, il cioccolato mezzo strutto nella stagnola e le arance, il vino. Non è mai più andata in montagna. Conserva ancora, dentro una scatola, un bicchiere di latta tutto ammaccato. È quello dove hanno bevuto insieme, lei e Nebbia, la notte della tormenta. Dopo la Gemmina, il Vincenzino, poi il Mario, la Raffaella e ultimo il Tommasino. I figli del Balotta, eccoli. Il Vincenzino era un ragazzo piccolo, grasso, biondo, ricciuto come un agnello. Era sempre sporco e in disordine, sempre coi riccioli troppo lunghi sul collo, le tasche dell'impermeabile piene di opuscoli e di giornali, le scarpe slacciate, perché non era buono di farsi nodi, e il fondo dei calzoni infangato, perché girava per la campagna. Il vecchio Balotta diceva «Mi sembra un rabbino». Girava per la campagna da solo. Si piantava, a volte, fermo davanti a un muro o a un cancello, dove non si vedevano che dei cespugli di ortica o dei ciuffi di capelvenere. E guardava, guardava, e non si capiva cosa guardasse. Camminava adagio, tirando fuori di tasca ogni tanto un giornale o un libro, che si metteva a leggere camminando, un po' curvo, con la fronte aggrottata. Quando apriva un libro, sembrava che ci cascasse dentro col naso. Amava la musica e aveva, nella sua stanza, innumerevoli strumenti a fiato. Sul calare del crepuscolo si metteva a suonare l'oboe o il clarino, o il flauto. Ne usciva fuori una lamentela tristissima, querula e fievole, come un belato. Il vecchio Balotta diceva «Ma possibile che io devo sempre sentirlo belare così?» A scuola il Vincenzino non riusciva bene. Prendeva ripetizioni tutto l'anno e lo bocciavano sempre. Il Purillo e il Mario, più giovani, andavano avanti e lui rimaneva indietro. Non si capiva bene come mai, dato che leggeva tanti libri e sapeva un mondo di cose. Parlava sempre a voce bassa, con un mormorio confuso, e alle domande più semplici rispondeva con dei ragionamenti confusi e prolissi che si dipanavano adagio sull'onda triste di quel mormorio. Suo padre diceva «Io non lo sopporto» e diceva, sentendo al crepuscolo la lamentela del flauto, «Se continua a belare così, lo mando alle pietre». E lo mandava, per un poco, alle pietre. Ma poi lo faceva tornare, perché voleva riguardarselo ancora, capire com'era fatto. «Pure non deve essere proprio stupido», diceva la moglie. Lo portava alla fabbrica, lo conduceva davanti alle macchine. Il Vincenzino guardava, cupo, stralunato, un po' curvo, aggrottando le sopracciglia. Guardava intensamente e arricciava le narici, allo stesso modo come quando per strada guardava un muro o un albero o un ciuffo d'ortiche. Fece le scuole a Salice, in collegio. Poi, presa infine la licenza liceale, andò all'università in città. Il padre voleva che si iscrivesse nella facoltà di scienze economiche, come il Mario, che già faceva il secondo corso. Invece lui si iscrisse, come il Purillo, in ingegneria. Era stato in questo risoluto. Il Balotta si strinse nelle spalle e disse alla moglie: «Non ce la farà mai a finire il Politecnico. Troppo difficile, ma se la veda lui. Tanto io con lui non ci ragiono. È matto e coi matti non si ragiona». Abitavano, lui e il Purillo e il Mario, in un alloggetto ammobiliato, con una donna per i servizi. Il Purillo con questa donna ci andava a letto. Era una donna non più giovane, grossa, pesante. Chiuso nella sua stanza, il Vincenzino sentiva, di là dalla parete, la limpida risata del Purillo e le materne e torpide esortazioni di lei. Il Vincenzino detestava il Purillo. Conobbe, al Politecnico, il Nebbia. Si vedevano sempre alle lezioni. Presero a conversare una sera sul treno che li riportava in fine settimana a casa. Anche il Nebbia aveva la famiglia fuori città. Il Vincenzino cominciò a parlare con la sua voce bassa. Raccontò che aveva un cugino, il Purillo, con il quale abitava e che gli era odioso. Raccontò com'era il Purillo, come si lavava e mangiava, come faceva l'amore con la serva, come faceva gli esercizi ginnastici al mattino in mutandine di elastico nero. Il Nebbia ascoltava, tendendo l'orecchio, quel lungo mormorio malinconico. Rideva, divertito a quell'odio, che non aveva nessun motivo reale e traeva a pretesto una maniera di masticare, di grattarsi le ascelle, di alzarsi ed abbassarsi a scatti in canottiera e mutande. Conosceva di vista il Purillo, poi venne a conoscerlo da vicino e gli parve del tutto innocuo. Era del resto il Nebbia, per natura, socievole, ingenuo, tranquillo e distratto, e tutti gli andavano bene. Il Vincenzino strinse amicizia col Nebbia e fu il suo primo ed ultimo e unico amico. Il Nebbia lo condusse a casa sua, a Borgo Martino, e gli fece conoscere i genitori, il padre medico condotto, la madre maestra di scuola e i fratelli, sorelle. A sua volta il Vincenzino lo portò alla casetta. Il Nebbia parve simpatico al vecchio Balotta, che anzi gli promise, per quando avesse finito il Politecnico, un posto alla fabbrica. Andavano in montagna la domenica tutti insieme, il Nebbia, il Vincenzino, le sorelle del Nebbia, la Gemmina, il Purillo. Il Vincenzino camminava piano e rimaneva indietro e gli altri si spazientivano dovendo aspettarlo. Così lui si fermava di solito in una baita vicino al fuoco acceso a belare col flauto e a guardare le fiamme. Conobbe un'estate a Sanremo una ragazza brasiliana che studiava musica. Lui era lì al mare per consiglio del medico, avendo avuto una tonsillite. Ma non faceva i bagni né si esponeva al sole sulla spiaggia perché aveva la pelle così bianca che il troppo sole gli dava la febbre. E d'altronde aveva in odio il sole e la sabbia e gli ombrelloni e la folla. Così se ne stava a leggere sotto gli alberi nel giardino dell'albergo e prese a conversare con la brasiliana, che anche lei non faceva i bagni ed era là con gli occhiali neri e con un gran cappellone e aveva insieme sua madre, la Mamita, una vecchietta piccola come una scimmia, coi capelli tinti di rosso. Il Vincenzino venne alla casetta, dopo il mare, ben rimesso in salute. Posò sul tavolo della sua stanza un ritratto. Si vedeva una ragazza in piedi, di profilo, vestita da sera, con una collana di perle, il collo lungo, un grosso chignon nero e un boa di piume.
disse. «La mia fidanzata». Il Balotta disse alla moglie. «È fidanzato quel babaccio là!» Andava a guardare il ritratto quando il Vincenzino era fuori. «Che collo lungo!» diceva. E al mattino, appena sveglio, diceva alla moglie. «Quella lo riempirà di corna dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa». Il Vincenzino scriveva lunghe lettere indirizzate a San Paolo del Brasile. Ne riceveva di altrettanto lunghe, scritte fitto, in una calligrafia grande e puntuta, difficile a leggersi perché scritte anche sul rovescio del foglio. Venne verso Natale in città la ragazza con la mamita, il papito e il fifito, che era un fratello di 12 anni. Intendevano essere condotti alla casetta e conoscere la famiglia del Vincenzino. Erano scesi all'albergo e il Vincenzino li portava attorno a vedere la città. Una sera il Purillo, rientrando, trovò il Vincenzino sul letto, pallido come un cencio che vomitava in una catinella. Tremava tutto e aveva un tracollo nervoso. Si era accorto di essere stufo a morte della mammita, del papito, del fifito e della ragazza e non sapeva come liberarsi di loro. Il Purillo andò a chiamare un medico e il Nebbia. Rimasero tutta la notte lui e il Nebbia ad assistere il Vincenzino, a fargli bere il caffè forte, ad asciugargli il sudore. Al mattino andarono dal papito e dalla mamita e dissero che il Vincenzino era malato, molto malato, esaurito di nervi e per adesso non poteva pensare a sposarsi. La mamita si mise a piangere. Poi chiesero soldi. Avevano fatto spese, viaggi, avevano comperato per la figlia un costoso corredo. Ebbero tutto quello che volevano e ripartirono per il Brasile. «Però il Purillo», disse al Vincenzino il Nebbia, «s'è portato bene». Ma il Vincenzino non sentiva per il Purillo alcuna gratitudine. Anzi, essendo stato visto da lui così, lo odiava più forte. Il Purillo, nel riferire la cosa al vecchio Balotta, era cortese e triste, ma spirava nella sua voce un soffio di incontenibile gioia. Lui, il Purillo, corteggiava le ragazze per bene e andava a letto con le puttane e le serve. Mai gli era capitato un infortunio, mai era toccato al vecchio Balotta sborsare somme per le sue storie d'amore. Il Vincenzino fu mandato di nuovo al mare, perché era ridotto male, ma questa volta andò con lui la Gemmina per sorvegliarlo, che non facesse nuove sciocchezze. Lasciò il Politecnico, avendo troppi esami arretrati, e si iscrisse in Economia e Commercio. Intanto il Nebbia s'era laureato da un pezzo e lavorava alla fabbrica. Anche il Purillo e il Mario s'erano laureati e lavoravano là.